A tutti. Già si dice che è un piacere, no? Quando si rivedono dei fratelli. Stavolta è un piacere, ma anche così un'emozione, perché sono passati 4 anni abbondanti, quindi rivedere i vostri volti è veramente un'emozione. Quindi ringraziamo il Signore per questa opportunità che ci dà di rincontrarci. Dall'ultima volta che ci siamo visti sono successe tante cose, no? C'è stata una pandemia di mezzo, il mondo è cambiato, noi probabilmente siamo cambiati, ma se noi siamo qui stasera possiamo essere certi e affermare con tutta sicurezza che Dio non è cambiato. Lui è sempre lo stesso, Lui dimostra la sua fedeltà e la sua bontà in ogni circostanza, a distanza, quando siamo distanti, quando siamo vicini, Lui rimane lo stesso, ieri, oggi e eterno. Quindi è questo che ci dà una consolazione, è un'ancora alla quale possiamo aggrappare. Come dicevo prima, questa sera vogliamo fare una passeggiata attraverso il libro di Esther. Perché il libro di Esther? Perché il libro di Esther, pensavo, è un libro abbastanza conosciuto, spesso si utilizza nelle scuole domenicali per raccontare la storia ai ragazzi, ma difficilmente si sente predicare su questo libro. È un libro che per molti è una favola. È una favola come quella che si raccontano di Disney ai bambini. È una favola, ci sono principesse, re, regine, castelli. È una favola. Ma non è una favola. È una storia. Questa storia ha degli insegnamenti preziosi per noi ancora oggi, tanti secoli dopo sono avvenuti. Questo libro ha una caratteristica unica in tutta la Bibbia. In questo libro non compare mai il nome di Dio. Non c'è nessun riferimento a Lui. Si può dire che Dio è il grande assente di questo libro. Infatti ci sono molte persone che, già a partire da Lutero, che non volevano che questo libro fosse all'interno del canone della scrittura. Quindi a questa caratteristica Dio non compare mai, ma vedremo che andando avanti in questa rapida lettura del libro la sua presenza permea ogni fase, ogni avvenimento di questo libro. E quindi procediamo a leggere dei brani, dei pezzi di questo libro. Iniziamo naturalmente dal capitolo 1, dal versetto 1. Al tempo di Assuero, di quell'Assuero che regnava dall'India fino all'Etiopia, su 127 province, in quel tempo, mentre De Assuero sedeva sul trono del suo regno a Susa, residenza reale, nel terzo anno del suo regno fece un convitto per tutti i suoi principi e i servi. Qui inizia la storia. Questo Assuero, molto probabilmente molti storici lo indicano come il famoso re Serse I, re di Media e di Persia, anche se c'è qualcuno che ha identificazioni diverse. Quindi se questo Serse I, siamo tra il 485 e il 465 avanti Cristo, quindi il regno di Babilonia non c'è più, adesso c'è il regno medio persiano, e questo Serse o Assuero è uno dei discendenti di Ciro, questo grande condottiero, grande imperatore. E questo Serse, questo Assuero, aveva sposato la figlia di Ciro. Quindi è un personaggio importante. Che cosa succede? Qui leggiamo che nel terzo anno del suo regno, quindi agli inizi del regno di questo re, organizza una festa, un ricevimento in grande stile a Susa, la città dove c'era il palazzo reale, dove ci presideva il re. Una piccola festa, proprio, leggiamo il versetto 4, che durava 180 giorni, una festicciola così di poco conto. E invitò tutti i nobili, i governatori, per far vedere il fasto magnifico della grandezza di questo re. Questa festa era per un'autoesaltazione. Quindi un grande evento, terzo anno del suo regno. Quando questi 180 giorni furono finiti, abbiamo festeggiato poco. Qua al versetto 5, quando questi giorni furono trascorsi, il re fece un altro convitto di 7 giorni, questo più ristretto, ma nel cortile del giardino della legge, per tutti quelli dal più grande al più piccolo che si trovavano a Susa, sua residenza reale. Quindi questa festa era più piccola, 7 giorni, e riservata agli abitanti della capitale di Susa. E anche, diciamo, nei versetti successivi, in questa festa ci sono arazzi di cotone finissimo, vasi d'oro, divani d'oro, d'argento, marmo bianco. C'è proprio il re anche qui fa vedere la sua grandezza. E al versetto 9 si viene detto che anche la regina Vasti, la moglie di Assuero, fece un convitto per le donne nella sua reggia. Quindi ovviamente erano feste separate, uomini e donne, e la regina fa la sua festa anche lei. Il settimo giorno, quindi l'ultimo giorno della festa, leggiamo il versetto 10, il re, che aveva il cuore reso allegro dal vino, quindi 7 giorni a bere, mangiare, dopo il settimo giorno, insomma, il re aveva il cuore allegro e ordinò ai suoi 7 eunuchi che conducessero davanti a lui la regina Vasti con la corona reale, per far vedere al popolo e ai nobili la sua bellezza, perché era bella d'aspetto. Ma quando gli eunuchi riferirono l'ordine del re alla regina, lei rifiutò di venire. E il re ne fu irritatissimo e l'ira divampò in lui. Allora, il re sta facendo la festa insieme a tutti i suoi invitati, dice: adesso voglio farvi vedere la regina, tutta la sua bellezza, e la chiama di presentarsi, ma lei dice di no. E qui sorge un problema. E allora il re chiede ai saggi, i suoi consiglieri, che cosa devo fare in questo caso. E quindi i suoi consiglieri, si vede andare avanti nel capitolo 1, che consigliano al re che questa regina non poteva più presentarsi davanti al re e che il re avrebbe dovuto scegliersi una nuova regina. Perché i consiglieri dicono: se questa notizia che la regina ha disubbidito al re si lascia passare e viene resa nota, allora anche tutte le mogli di tutto l'impero potrebbero fare la stessa cosa. Quindi tagliamo le gambe a questa faccenda. E dice: grazie. E gli dicono: il re emani un decreto, addirittura un decreto che al versetto 9 ci dice, versetto 19, un decreto che secondo le leggi di Media e di Persia è irrevocabile. Quando in regno persiano c'era il re emanava una legge, era irrevocabile, nemmeno il re poteva annullare quella legge. Vi ricordate Daniele, quando fu condannato alla fossa dei leoni, il re aveva messo prima questo decreto e quando scopre che era stato un inganno, lui stesso però non poteva annullare, perché i medi persiani avevano questa regola, la legge del re è irrevocabile. Quindi per legge del re la regina non poteva più presentarsi davanti al re, non era più gradita, e lui doveva cercare una nuova regina. Versetto 19 dice una sua compagna migliore di lei, una donna che sia migliore di Vasti. E allora si va al capitolo 2. Dopo queste cose, quando l'ira del re fu calmata, il re si ricordò di Vasti, di ciò che le aveva fatto e di quanto era stato deciso a suo riguardo. E quelli che stavano al servizio dissero: si cerchino per il re delle ragazze vergini e di bell'aspetto, e re stabilisca in tutte le province del suo regno dei commissari, e questi radunino tutte le ragazze vergini e belle alla residenza reale di Susa, negli appartamenti delle donne, sotto la sorveglianza di Egai, eunuco del re, e la giovane che piacerà al re diventi regina al posto di Vasti. La cosa piacque al re, e così fece. Piacque al re, si poteva scommettere. Quindi si mandano tutti questi commissari per tutto questo impero, che diciamo che abbiamo detto che andava dall'India all'Etiopia, quindi un impero vastissimo, a cercare le più belle ragazze dell'impero, che fossero vergini, belle, con la possibilità di diventare la futura regina. E qui nel versetto 5 ci viene detto che a Susa, nella residenza reale, c'era un giudeo di nome Mardocheo, figlio di Jair, figlio di Simei, figlio di Chis, un beniaminita, quindi della tribù di Beniamino, che era stato condotto via da Gerusalemme tra gli schiavi deportati con Jeconia, re di Giuda, da Nabucodonosor, re di Babilonia. Quindi questo Mardocheo è stato deportato da Gerusalemme in Babilonia ai tempi di Nabucodonosor, quindi nel 597, quindi circa 100 anni prima. No, vabbè, facciamo un perdere i conti, stasera non è era in quella deportazione c'era Mardocheo, e c'è scritto che Mardocheo aveva allevato la figlia di suo zio Adassa, cioè Ester, che non aveva né padre né madre, e la ragazza era avvenente e bella, e alla morte del padre e della madre Mardocheo l'aveva adottata come figlia. Quindi Mardocheo aveva questa sua cugina Adassa, che era rimasta orfana, e lui l'aveva presa come figlia, e naturalmente viene detto che lei era molto molto bella. E quando l'ordine del re fu divulgato, anche Ester quindi fu chiamata per questo, con questa possibilità di diventare la futura regina. Verso noi ci viene detto che la ragazza piacque a Egai, che era il capo degli eunuchi, e trovò grazia davanti a lui. E lui le diede, le fornì le cose migliori. Versetto 10, Ester non aveva detto nulla del suo popolo né dei suoi parenti, perché Mardocheo le aveva proibito di parlarne. E Mardocheo tutti i giorni passeggiava davanti al cortile per sapere se Ester stesse bene e come la trattava. Nel versetto 12 in poi ci viene detto come accadeva. Quando avveniva il turno per una ragazza di andare dal re, alla fine dei 12 mesi di preparazione, 6 mesi di profumazione, 6 mesi di creme, 12 mesi per prepararsi per andare davanti al re. Oli, profumi, Quindi, passati questi 12 mesi di preparazione, la giovane andava dal re e poteva portarsi dalla casa dove abitava, quando andava dal re, un dono che ha scelta. Andava la sera dal re e la mattina dopo passava nella seconda casa delle concubine. E se al re era piaciuta quella ragazza, l'avrebbe richiamata e sarebbe potuta diventare regina. Ma se non le era piaciuta, viene detto che lei non tornava più dal re. E quando viene, a un certo punto, viene il tempo anche di Esther di andare dal re. Quando venne il turno, versetto 15 del capitolo 2, quando venne il turno di Esther, lei non domandò altro che quello che le fu indicato da Egai, eunuco del re, ed Esther si guadagnava il favore di tutti quelli che la vedevano. Esther fu dunque condotta in presenza del re Assuero, nella reggia, il decimo mese, che è il mese di Tebet, il settimo anno del regno di lui. Quindi sono passati 4 anni da quando la regina Vasti aveva disubbidito al re. Ed è interessante, dopo ne parleremo, è interessante come nel libro di Esther vengono date queste date, e credo non a caso, proprio per uno scopo, per farci vedere Dio all'opera, anche se non è nominato. Quindi allora il terzo anno la regina Vasti disubbidisce, e il settimo anno Esther viene presentata al re. Il re amò Esther più di tutte le altre donne, e lei trovò grazia e favore agli occhi di lui più di tutte le altre vergini. Egli le pose in testa la corona reale e la fece regina al posto di Vasti. Poi per tutti i suoi principi e i suoi servitori il re fece un gran convito in onore di Esther. Quindi la favola con un bel finale, Esther che diventa regina. Lei aveva trovato, abbiamo detto, aveva trovato grazia e favore agli occhi del re. Probabilmente era una ragazza particolare. Poi ci viene detto, versetto 19, una cosa che ancora adesso non ci si sa spiegare: la seconda volta che si radunarono delle vergini, non si sa per quale altro motivo, se era un'altra raccolta di ragazze più avanti, Mardocheo stava seduto alla porta del re. E questa indicazione che Mardocheo stava seduto alla porta del re è interessante. Nel senso, che cosa vuol dire che Mardocheo stava seduto alla porta del re? Io da piccolo immaginavo, cioè, mettevo sullo stesso livello Mardocheo che stava seduto alla porta del re con il racconto di Gesù che di Lazzaro che stava alla porta del suo padrone a chiedere l'elemosina, no? Perché era povero. Ma in questo caso, questo stare seduto alla porta del re non era stare seduto alla porta del re per chiedere l'elemosina a quelli che passavano. Stare seduto alla porta del re era un incarico. Era un incarico, nel senso, Mardocheo era un funzionario del re. Stare seduti alla porta del re, la porta del re era la porta del palazzo reale, come anche la porta della città, era uno spazio ampio con tante stanze dove si svolgevano le varie funzioni, c'erano vari uffici, e Mardocheo era uno dei funzionari del re. Infatti al capitolo 3 versetto 2 viene parlato di i servitori del re che stavano alla porta del re. Quindi i servitori del re erano quelli che stavano alla porta del re. Quindi questo è per far dire che Mardocheo occupava un certo incarico per il re. E torniamo alla lettura. Esther, secondo l'ordine che Mardocheo le aveva dato, non aveva detto nulla dei suoi parenti, del suo popolo, perché faceva quanto Mardocheo le diceva. E in quei giorni, mentre Mardocheo stava seduto alla porta del re, quindi mentre era lì che svolgeva il suo lavoro, Bigtan e Teres, due eunuchi del re, di quelli che stavano di guardia, si erano irritati contro il re e cercarono di attentare alla sua vita. Mardocheo scoprì la cosa e informò la regina Esther, che a sua volta ne parlò al re in nome di Mardocheo. Furono fatte le varie indagini, verificato il fatto, e i eunuchi furono impiccati perché avevano attentato alla vita del re. E questo è un dettaglio che serve a preparare quello che viene dopo. Al capitolo 3 leggiamo che invece, dopo queste cose, il re Assuero innalzò Aman, un suo servitore, figlio di Ammedata, la Gaghita, alla più alta dignità, e pose il suo seggio al di sopra di tutti quelli, di tutti i principi che erano con lui. Quindi il re nomina questo Amman il suo braccio destro, il numero due nel regno. E tutti i servitori del re che stavano alla porta del re si inchinavano e si prostravano davanti ad Aman, perché così aveva ordinato il re. Il re aveva ordinato che quando questo Aman passava, gli altri funzionari del re dovevano inchinarsi davanti ad Aman, inchinarsi e prostrarsi. Ma Mardocheo non si inchinava né si prostrava. Mardocheo non lo fa. Dice, ah, che ribelle. Mardocheo non lo fa, non tanto per una forma di disubbidienza, ma perché per un giudeo, per un ebreo, inchinarsi e prostrarsi vuol dire adorare, adorazione. Abbiamo tantissimi casi nella Bibbia in cui si parla si prostrò e adorò. Si prostrò e adorò. Leggiamo anche in Apocalisse Giovanni che si inginocchia davanti a un angelo che vede proprio per adorarlo, e l'angelo gli dice: non farlo, perché sono un servitore al tuo stesso pari. L'adorazione è riservata ed è rivolta esclusivamente a Dio. Quindi se ricordiamo anche in Daniele, avevamo visto questo, i tre amici di Daniele avevano rifiutato di inchinarsi davanti a una statua perché voleva dire adorare quell'immagine che era una rappresentazione del re Nabucodonosor. Quindi per una persona del popolo di Israele inchinarsi vuol dire adorare, e visto che si può adorare solo Dio, Mardocheo non si inchina, disubbidisce. E i servitori del re che stavano alla porta del re insieme a lui dissero a Mardocheo: perché trasgredisci l'ordine del re? E per quanto glielo ripetessero tutti i giorni, cioè, quindi non è che è passato una volta non si è inchinato, tutti i giorni succedeva, ma Mardocheo non dava loro ascolto. E quelli riferirono la cosa ad Aman per vedere se Mardocheo avrebbe persistito nel dire, come aveva detto loro, che era giudeo. Quindi ai suoi colleghi Aman aveva spiegato perché non si inchinava: non mi inchino perché sono un giudeo. E allora dicono: adesso lo diciamo ad Aman, vediamo se ha il coraggio di andare avanti. E quelli riferirono una cosa ad Aman per vedere se Mardocheo avrebbe andato avanti. E Aman vide che Mardocheo non si inchinava né si prostrava davanti a lui, per cui ne fu irritatissimo. Cioè, proprio chi è questo servitore qua che osa mancarmi di rispetto e di sfidarmi in questo modo? Ma a questo Aman gli sembrò poca cosa mettere le mani addosso a Mardocheo soltanto, perché gli avevano detto a quale popolo Mardocheo apparteneva. Quindi cercò di distruggere il popolo di Mardocheo, cioè tutti i giudei si trovavano in tutto il regno di Assuero. Anche questo Haman è un caterino un po' fumino, mi manchi di rispetto, non è che ti metto in prigione, no, stermino te e tutto il tuo popolo. Meno male, non era re, era solo un suddito. E qui arriva il nocciolo un po' della storia. Il primo mese, cioè il mese di Nisan, il dodicesimo anno del re Assuero, si tirò il Pur, vale a dire si tirò a sorte in presenza di Haman, un giorno dopo l'altro, un mese dopo l'altro, finché non uscì designato il dodicesimo mese, cioè il mese di Adar. Il dodicesimo anno, quindi si fa una cosa, Haman aveva deciso di sterminare il popolo e tira a sorte quando questo avrebbe dovuto succedere, e tirando a sorte i mesi e i giorni viene detto che sarebbe successo il dodicesimo mese dell'anno. Dodicesimo mese dell'anno, quindi siamo cinque anni dopo che Esther è diventata regina e nove anni dopo quello che è successo all'inizio del libro di Vasti. Ed è interessante che vengano messe e specificate queste date. Allora, noi abbiamo che nel dodicesimo anno si realizza un problema serio per il popolo di Israele. Rischia di essere sterminato. E spesso si dice che Dio interviene all'ultimo minuto. Molte volte è stato così, con a volte anche un minuto più tardi. Guardate, i tre amici di Daniele sono stati gettati nella fornace ardente e Dio poi li ha liberati. Daniele è stato gettato nella fossa e poi è stato liberato e preservato. Ma spesso si dice che Dio interviene all'ultimo momento, e a volte è così. Ma queste date ci fanno capire come, sebbene il problema si fosse presentato il dodicesimo anno del re, Dio aveva cominciato a lavorare alla risoluzione di quel problema già dal terzo anno. E non è un caso che la regina Vasti avesse disubbidito al re, non è un caso che Esther fosse diventata regina, non è un caso nemmeno che Mardocheo venga a sapere di quel tentato omicidio del re. E in questo dodicesimo anno il re, cioè Haman, spiega ad Assuero perché vuole fare questo. E dice: c'è un popolo, versetto 8 del capitolo 3, c'è un popolo separato e disperso fra i popoli di tutte le province del tuo regno, le cui leggi sono diverse da quelle di ogni altro popolo, che non osserva le leggi del re, non è quindi interesse del re tollerarlo. Se il re è d'accordo, si faccia un decreto per distruggerlo. E io metterò 10.000 talenti d'argento nelle mani dei funzionari del re, perché siano portati nel tesoro reale. Quindi Haman fa la descrizione del popolo di Israele al re, dice: ma c'è questo popolo, è in mezzo al tuo impero, però questi non ascoltano le tue leggi, ne hanno delle proprie, disubbidiscono, non ti conviene tenerli, bisogna farli fuori. E io metterò 10.000 talenti d'argento nelle casse del re. 10.000 talenti d'argento, sapete, sarebbero 340 tonnellate di argento. È la stessa cifra che quando Gesù fa quella parabola su quei due servitori che avevano un debito, dice un servitore aveva un debito di 10.000 talenti, un debito che per estinguersi sarebbero voluti più di 150.000 anni, cioè, quindi è una cifra esorbitante. E questo Aman dice: tutto questo argento, tutta questa somma io la verso nelle casse del re come regalo perché possa portare avanti questo progetto. È proprio determinato, costi quello che costi, questo popolo Israele deve sparire. Allora, versetto 10, il re si tolse di mano l'anello con il suo sigillo e lo diede ad Aman. E il re disse: tieni pure il denaro e fa di quel popolo quello che vuoi. Il tredicesimo giorno del primo mese furono chiamati i segretari che scrissero seguendo in tutto gli ordini di Aman. E fu quindi scritto questo decreto e fu mandato in tutte le province del re. Furono mandate le lettere per mezzo di corrieri in tutte le province del re perché si distruggessero, si uccidessero, si sterminassero tutti i giudei, giovani e vecchi, bambini e donne, in un medesimo giorno, il 13 del dodicesimo mese. Quindi, il 13° giorno del primo mese viene emanato questo decreto, che 11 mesi dopo il popolo israeliano sarebbe dovuto essere sterminato da tutti. E anche questa data non è casuale. Il 13° giorno del primo mese, sapete che giorno è? È la sera di Pasqua. Perché il 14 del primo mese è giorno di Pasqua in Israele. Quindi anche se nella deportazione, comunque stavano cominciando una sorta di ripensamento e di celebrazione di quella liberazione dall'Egitto. E improvvisamente, quando stanno, non so quanto potessero celebrare, essendo in cattività, però il pensiero sicuramente sarà andato a quello, e mentre stanno pensando a queste cose, tac, arriva il decreto. Almeno la città di Susa il decreto è immediato, non c'è bisogno che il corriere partisse con i cavalli più veloci e andare alle estremità dell'impero. Quindi quella sera inizia sgomento nella città di Susa. E infatti ci viene detto al capitolo 4 che quando Mardocheo seppe tutto quello che è stato fatto, si strassò le vesti, si coprì di un sacco, si cosparse di cenere e uscì per la città mandando alte e amare grida. E giunse fin davanti alla porta del re, poiché nessuno che fosse coperto di sacco era permesso di passare per la porta del re. Quindi Mardocheo viene a conoscenza di questo decreto, disperazione, si veste di sacco, che era un modo per manifestare dolore, sconforto, e cammina per la città mandando grida. Ed essendo vestito di sacco, non può nemmeno andare al suo posto di lavoro, alla porta del re, ma ci viene detto che si ferma davanti alla porta del re perché vestiti di sacco non si poteva passare per la porta del re. E in ogni provincia, versetto 3, dovunque giungevano l'ordine del re sul decreto, ci fu angoscia tra i giudei. Digiunavano, piangevano, si lamentavano e molti facevano da letto il sacco e la cena. Versetto 4 ci viene detto che le ancelle di Ester e i suoi eunuchi vennero a riferire la notizia questa notizia di Mardocheo che era, si comportava in quel modo, alla regina. E la regina Esther ne fu molto angosciata e mandò delle bestie a Mardocheo perché le mettesse e si levasse di dosso il sacco, ma egli non accettò. Allora Esther chiamò uno degli eunuchi e gli ordinò di andare da Mardocheo per chiedergli che cosa, perché questa cosa. E allora Attac si recò da Mardocheo sulla piazza della città, davanti alla porta del re dove stava, e Mardocheo gli raccontò tutto quello che gli era avvenuto e gli indicò anche la somma di denaro che Aman aveva promesso di versare. Gli diede anche una copia del testo del decreto che era stato promulgato a Susa per il loro sterminio, affinché lo mostrasse a Esther, la informasse di tutto e le ordinasse di presentarsi al re per domandargli grazia per intercedere in favore del suo popolo. Quindi Esther manda questo suo eunuco, va da Mardocheo, perché ti comporti, cosa è successo? Mardocheo gli spiega tutto, gli dà anche una copia di questo decreto, dice portalo alla regina e chiedi, non è tanto chiedi, ordina alla regina di presentarsi davanti al re per chiedere grazia, per fare in modo che questo non accada. L'eunuco torna da Esther, gli riferisce le parole di Mardocheo, e allora Esther manda la risposta a Mardocheo. E la risposta è questa: tutti i servitori del re, versetto 11, nel capitolo 4, tutti i servitori del re e il popolo delle sue province sanno che se qualcuno, uomo o donna che sia, entra dal re nel cortile interno, senza essere stato chiamato per una legge che è uguale per tutti, deve essere messo a morte, a meno che il re non stenda verso di lui il suo scettro d'oro, e in quel caso assalva la vita. E io sono già 30 giorni che non sono stata chiamata per andare dal re. Quindi la risposta di Esther è una risposta sensata, è una risposta logica, dice guarda, tutti, chiunque sia, se qualcuno va davanti a re senza essere stato chiamato, questo vuol dire uccidetelo sul posto, a meno che il re non stenda il suo scettro in suo favore. E quindi le fa capire, io sono 30 giorni che non vengo chiamato dal re, se vado da lui con molta probabilità io posso essere ucciso. E qui c'è la risposta di Mardocheo. E Mardocheo fece dare a Esther questa risposta, che è un altro nocciolo importante di questo libro. Non metterti in mente che tu sola scamperai fra tutti i giudei perché sei nella casa del re. Infatti, se oggi tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte. Ma tu la tua casa, la casa di tuo padre, perirete. E chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo. Questa è una risposta di Mardocheo che mette molta pressione su Esther, ma una risposta altrettanto logica di quella che aveva dato Esther. È una risposta logica che si basa sulla fede. Mardocheo aveva fede in Dio e dice non provare a pensare che tu sola scamperai fra tutti gli ebrei che verranno staminati perché tu sei nel palazzo del re e sei la regina, perché se tu oggi non parli puoi anche farlo, se tu non parli soccorso e liberazione verranno da qualche altra parte, perché c'è Dio. Non è nominato in questo libro, ma Dio c'è. E se Esther avesse taciuto, soccorso e liberazione sarebbero arrivate da qualche altra parte, perché Dio è sovrano. Dio è quello che ha tutto sotto controllo. Non c'è nessuno che possa impedire un suo piano. E Dio spesso vuole portare avanti un suo piano attraverso un suo servitore. Paolo diceva: ringrazio Dio che mi ha fatto, mi ha reputato degno di chiamare me al suo servizio. Essere al servizio di Dio è un onore. E Dio vuole dare questo onore agli uomini, di essere, come dice poi Paolo, essere suoi collaboratori. Ma il collaboratore, l'uomo, può decidere se partecipare a quel piano oppure no. È libero. Dio ha creato degli esseri liberi di scegliere. Ma se quella persona dice no, non voglio partecipare a questo progetto, non è che il progetto di Dio si ferma. Dio troverà un'altra strada. Se Mosè avesse detto no, io questo popolo fuori dall'Egitto non ce lo voglio portare, e c'è andato vicino, Mosè aveva detto no, chi io, non so parlare, no, io, chi sono io, manda mio fratello, ci aveva provato Mosè. Ma se Mosè avesse detto no, io non lo faccio, voi credete che il popolo di Israele sarebbe ancora in Egitto? No, Dio avrebbe fatto uscire Israele lo stesso dall'Egitto, ma senza Mosè, in un altro modo. Ma Mosè ha detto di sì, e Mosè viene definito come un uomo fedele in tutta la casa di Dio, è un uomo che ha servito Dio per tutta la sua vita. Quindi è interessante, è importante questo concetto, ed è bello vedere questa fede di Mardocheo. Se tu taci, va bene, tanto noi saremmo liberati in qualche modo. E chissà se non sei diventata regina appunto per questo. Sarà un caso? No, non è un caso. Tu sei diventata regina proprio per questo. Sì, sei bella veramente, ma sei molto più bella di tutte le donne del regno. È Dio che ti ha messo lì per uno scopo. E allora Esther ordinò che si rispondesse a Mardocheo. Va, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa, digiunate per me, state senza mangiare e senza bere per 3 giorni, notte e giorno, e anch'io con le mie ancelle faremo allo stesso modo, e dopo entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge, e se io debbo perire, che io perisca. Messaggio ricevuto. Esther è una ragazza intelligente, una ragazza sveglia, una ragazza che probabilmente ha ricevuto un buon insegnamento da questo Mardocheo, capisce il discorso, che è un discorso spirituale, non è sopravvivenza, capisce, dice digiunate, non vi niente nemmeno di pregare, però digiuno e preghiera andavano di pari passo. E se io debba morire, che io voglia. È disposta a rischiare per mettersi dalla parte di Dio. E Mardocheo se ne andò e fece tutto quello che Esther aveva ordinato, quindi con i suoi compatrioti digiunarono per 3 giorni. Il terzo giorno Esther si mise la veste reale, si presentò nel cortile interno della casa del re, di fronte all'appartamento del re, e il re era seduto sul trono reale nella reggia, di fronte all'entrata. E quando il re vide la regina Esther in piedi nel cortile, lei si guadagnò la sua grazia. Il re stese verso Esther lo scettro d'oro che teneva in mano, ed Esther si avvicinò e toccò la punta dello scettro. Non è successo quello che cui aveva paura, ha rischiato, ma il Signore, quel Dio che non è nominato, ma quel Dio che è presente, fa in modo che il re le faccia grazia, stende lo scettro e lei può andare da lui a parlare. Sembra facile leggerlo, perché sappiamo com'è finita, ma mettiamoci nei panni di questa ragazza. Lei rischiava letteralmente la vita. E lo ha fatto. Il Signore ha premiato questa fede, questa disposizione, questa disponibilità del cuore a mettersi al suo servizio. E allora il re disse a Ester: cos'hai, regina Ester? Che cosa domandi? Se anche chiedessi la metà del regno, ti sarà data. Wow, una proposta niente male, metà del regno. Ester rispose: se così piace al re, venga oggi il re con Aman al convito che ho preparato per lui. Questa era la richiesta di Ester. Non va subito a dire: ma guarda, siamo condannati a morte. Invita lui e Aman a una festa, a un pranzo.
No.
E il re disse: va bene, fate venire subito Aman per fare ciò che Ester ha detto. Così il re e Aman andarono al pranzo che Ester aveva preparato. E mentre bevevano il vino, il re disse a Ester: qual è la tua richiesta? Ti sarà concessa. Che cosa desideri? Fosse anche la metà del regno, l'avrai. Di nuovo. Ed Ester rispose: ecco la mia richiesta, ecco quello che desidero. Se ho trovato grazia agli occhi del re, e se piace al re di concedermi quello che chiedo, di soddisfare il mio desiderio, venga il re con Aman anche domani al convito che io preparerò. E farò come il re ha detto. Quindi questa seconda volta la proposta di Ester è quasi, si vede quasi per incastrare il re. Dice, perché dice: se ho trovato grazia, se piacerei di concedermi quello che chiedo, quindi se vorrai concedermi quello che chiedo, vieni al pranzo. Se vieni al pranzo dovrai concedermi quello che chiedo. E quindi viene rimandato la questione al giorno dopo. E Aman, versetto 9, viene detto che uscì quel giorno tutto allegro e con il cuore contento. Allora, la regina mi invita a pranzo in un pasto a tre, re, regina ed io. Mi invita anche per domani. Che soddisfazione, che bella la vita. Ma quando vide alla porta del re Mardocheo, che non si alzava né si muoveva per lui, come al solito, fu pieno di ira contro Mardocheo. Tuttavia Aman si contenne, se ne andò a casa sua e mandò a chiamare i suoi amici, sua moglie, e cominciò a vantarsi delle sue ricchezze, del gran numero dei figli. E diceva, versetto 12, anche la regina Ester non ha fatto venire con il re altri che me al convito che ha dato, e anche per domani sono invitato da lei con il re. Quindi chi c'è? Sono il numero due. Ma tutto questo non mi soddisfa. È un uomo che ha tutto, ma tutto questo non mi soddisfa finché vedrò quel giudeo Mardocheo sedere alla porta del re. Allora Zeres, sua moglie, disse: si prepari una forca alta 50 cubiti, 25 metri, e domani mattina di al re che vi si impicchi Mardocheo. La moglie è ancora più pragmatica. C'è questo problema? Sei secondo del regno? Prepara una forca, togli questo Mardocheo, il problema è risolto. Ma qui è bello vedere il capitolo 6, come inizia il capitolo 6. Quella notte il re, non potendo prendere sonno, quella notte il re non riuscì a prendere sonno, non due notti prima, non due notti dopo, quella notte il re non riuscì a prendere sonno, e il re ordinò che si portasse il libro delle memorie, le cronache, per farlo documentare, gli leggono questo libro delle cronache, delle memorie dell'impero. E gli si trovò scritto, guarda caso, che Mardocheo aveva denunciato i due eunuchi del re, guardiani dell'ingresso, i quali avevano cercato di attentare alla vita del re Assuero. Guarda caso, cioè, guarda, un libro delle cronache, delle memorie, sarà stato bello spesso. Proprio quella pagina che ha recente, quindi non si sa quando successe, comunque dopo che Esther era diventata regina, quindi erano almeno 5 anni, quindi non è la storia antica, è la storia abbastanza recente. Proprio quel fatto. E il re chiede, quale onore, quale distinzione si sono dati a questo Mardocheo per quello che ha fatto? E loro rispondono, no, non si è fatto nulla per lui. E il re disse, chi c'è nel cortile? E qui viene detto che nel frattempo era arrivato Aman, era venuto nel cortile esterno della casa del re, per dire al re di fare impiccare Mardocheo. Guardate la tempistica di Dio. Aman va la mattina presto a casa del re per dirgli, senti, devo impiccare quel giudeo, se mi dai il permesso lo faccio, ho già preparata la forca. E allora i servitori dissero al re, c'è Aman nel cortile. E il re disse, fatelo entrare. E qui quasi immaginare quella scena quando due persone si vedono e devono dirsi una cosa. Devo dirti una cosa, anche io devo dirti una cosa, di prima tu, di prima. Chi deve parlare qui prima? Parla prima, il re, è lui che comanda. E allora il re parla per primo e dice: che cosa si deve fare a un uomo che il re vuole onorare? Ah, che bella domanda. Che cosa si deve fare a un uomo che re vuole onorare? E Aman disse in cuor suo, chi altri vorrebbe onorare se non me? E comincia a prepararsi un filmino che è spettacolare questo filmino. E dice, allora Aman disse, per l'uomo che re vuole onorare si prenda la veste reale che il re suole indossare. E il cavallo che il re suole cavalcare e sulla cui testa è posta una corona reale. Si consegni la veste e il cavallo a uno dei principi più nobili del re, si faccia indossare quella veste all'uomo che il re vuole onorare, lo si faccia percorrere a cavallo le vie della città e si gridi davanti a lui, così si fa all'uomo che il re vuole onorare. Ah, si era fatto un filmino, con l'abito del re. La corona del re, il cavallo del re con la corona, anche il cavallo, il principe che diceva così si fa. Aveva immaginato una scena. C'è da dire che sapeva il fatto suo. E allora il re disse ad Aman: fa presto, prendi la veste e il cavallo, come hai detto. E fa a quel modo a Mardocheo, a quel giudeo che siede alla porta. Cioè, in un attimo il filmino si è smontato. E, pensate, la tempistica, era andato lì per chiedere di impiccare Mardocheo e prima che potesse aprire bocca gli viene detto, fai tutto questo bel quadretto, fallo a Mardocheo. Che botta! Da svenimento. Fa a quel modo a Mardocheo, quel giudeo che siede alla porta del re, non tralasciare nulla di quello che hai detto. Cioè, non ti. E Aman prese la veste e il cavallo, fece indossare la veste a Mardocheo, gli fece percorrere a cavallo le vie della città, gridava davanti a lui, lui gridava, perché lui era il principe più nobile, lui gridava davanti a Mardocheo, così si fa l'uomo che le vuole onorare. che colpo. Ma questa è anche un po' il senso dell'umorismo di Dio. Ha preso nella cosa che gli piaceva di più ad Aman, lo ha colpito finito questa scena, viene detto che Mardocheo, versetto 12, tornò alla porta del re, tornò al suo posto di lavoro. Ma Aman si affrettò ad andare a casa sua, tutto addolorato e con il capo coperto. Cioè, in quel giorno è iniziato con aveva tutto il cuore allegro e contento, e finisce con il giorno dopo inizia con se ne andò a casa con il cuore addolorato, con il capo coperto. Raccontò a sua moglie quello che era successo, e gli dicono anche i suoi saggi: se Mardocheo, davanti al quale è cominciato a cadere della razza dei giudei, tu non potrai resistere, soccomberai davanti a lui. E mentre stavano ancora parlando, versetto 14, mentre essi parlavano ancora, giunsero gli eunuchi del re, i quali gli dicono di andare al convitto di Esther. La prima volta ci è andato bello allegro, questa volta un po' la coda fa le gambe. Il re e Aman andarono, capitolo 7, andarono al convitto della regina, e anche in questo secondo giorno il re disse ad Esther, mentre bevevano il vino: qual è la tua richiesta? Ti sarà concessa. Che cosa desideri? Forse anche la metà del regno la avrai. Terza volta. E la regina Esther dice: se ho trovato grazia agli occhi tuoi, o re, se così piace al re, la mia richiesta è che mi sia donata la vita, e il mio desiderio che mi sia donato il mio popolo. Guardate le parole che utilizza. Sono parole di tatto, di grazia, ma ferme, con una logica impressionante. Ti chiedo che mi sia donata la vita, che mi sia donato il mio popolo, perché io e il mio popolo siamo stati venduti per essere distrutti, uccisi, sterminati. Se fossimo stati venduti per diventare schiavi e schiave, non avrei parlato. Ma il nostro avversario non potrebbe riparare al danno fatto al re con la nostra morte. Quindi altre che le parole. Se fossimo stati venduti per diventare schiavi, non ci sarebbe stata tutta questa cosa. Non era una novità per Israele essere schiavi. Sono stati 400 anni di schiavitù in Egitto, poi con i vari filistei aperiti. Schiavi erano comunque nella deportazione, non era novità, quindi ma in questo caso il nostro avversario non potrebbe riparare il danno. Una volta sterminati tutti gli ebrei, non poteva fare niente. E allora Assuero, versetto 5, prese a dire alla regina: chi è e dov'è colui che ha tanta presunzione da fare questo? Esther rispose: l'avversario, il nemico, è quel malvagio di Aman. Oh, qui le cose si mettono male. Allora Aman fu colto da terrore in presenza del re e della regina. Il re, tutto adirato, si alzò e andò nel giardino, nel palazzo. Ma Aman rimase per implorare la grazia della vita alla regina Esther, perché ne vedeva bene che nel suo cuore il re aveva già deciso la sua vita. Quindi si è entrato con la coda fra le gambe a questo pranzo, è atterrato. Versetto 8, il re tornò dal giardino del palazzo, nel luogo dove bevevano il vino, e intanto Aman si era gettato sul divano sul quale si trovava Esther. Il re esclamò: vuole addirittura far violenza alla regina davanti a me, in casa mia? Peggio di così non si può. E allora l'ordine uscì dalla bocca del re: coprirono la faccia ad Aman, e uno degli eunuchi dice: ecco, è perfino rizzata in casa di Aman la forca alta 50 cubiti che Aman aveva fatto preparare per Mardocheo. E il re disse: impiccateci lui. Così Aman fu impiccato alla forca che egli aveva preparata per Mardocheo e l'ira del re si calmò. Guardate come in un attimo, da un filmino che si era costruito di onore, gloria, vanto, si trova in brevissimo tempo appeso a quella forca che lui aveva fatto costruire per Mardocheo. E quella forca era stata costruita a casa di Aman, quindi davanti a sua moglie e davanti ai suoi figli. Quindi viene proprio umiliato, atterrato. Nel capitolo 8 ci viene detto che in quello stesso giorno il re Assuero donò alla regina Ester la casa di Aman e Mardocheo si presentò al re perché Ester aveva dichiarato la parentela che li univa e sfilò l'anello che aveva fatto togliere ad Aman e lo diede a Mardocheo. Ribaltamento completo. Ester dichiara la parentela che ha con Mardocheo, questo Mardocheo comunque gli aveva salvato la vita al re prima che gli ha fatto fare questa cosa di colui, questo è cosa si fa a un uomo che dovrebbe onorare. E adesso Mardocheo diventa il braccio destro del re, è lui il numero due del regno, ha l'anello reale col quale si può sigillare i documenti a nome del re. Quindi primo pericolo scampato. La regina Ester non è morta, non si è presentata dal re e addirittura tutto è cambiato. Mardocheo è addirittura il numero due del regno di me. Poi capitolo, versetto 3, ci viene detto che poi Ester parlò di nuovo al re, si gettò ai suoi piedi, lo supplicò con lacrime agli occhi di impedire gli effetti della malvagità di Aman. Il re doveva impedire questa cosa, ma abbiamo detto che era qualcosa di irrevocabile, quindi il re non poteva dire guardate questo ordine è annullato, non fate più niente. Allora, qui viene detto, il re stese lo scettro d'oro verso Ester. Quindi questa è un'altra volta in cui Ester si presenta davanti al re e si è passato un po' di tempo per chiedergli questa cosa. Quindi rischia di nuovo e il re ne fa grazia. Ester si alzò, rimase in piedi davanti al re e disse se così piace al re, se io ho trovato grazia agli occhi suoi, se la cosa gli pare giusta, e se io gli sono gradito, si scriva per revocare le lettere scritte da Aman. Perché come potrei io reggere nel vedere la calamità che colpirebbe il mio popolo? Come potrei reggere nel vedere la distruzione della mia stirpe? E allora il re Assuero disse alla regina Ester e Mardocheo, ecco, io ho dato a Ester la casa di Aman e questo è stato appeso alla forca. Scrivete dunque in favore giudei come vi parrà meglio nel nome del re e sigillate con l'anello reale, perché ciò che è scritto in nome del re sigillato con l'anello reale è irrevocabile. Quindi scrivete qualcosa a vostro piacimento sigillato col mio sigillo e anche questo sarà irrevocabile. Senza perdere tempo, il 23° giorno del terzo mese viene riscritto un nuovo editto. Quindi sono passati due mesi da quando Aman aveva proclamato il proprio editto. E cosa viene scritto in questo editto che viene mandato in tutto l'impero? Con queste lettere, versetto 11, il re autorizzava i giudei in qualunque città si trovassero a radunarsi a difendere la loro vita, a distruggere, uccidere, sterminare senza escludere bambini, donne, tutta la gente armata di qualunque popolo e di qualunque provincia fosse che li assalisse e a saccheggiare i suoi beni. E ciò in un medesimo giorno in tutte le province del re Assuero il 13 del dodicesimo mese, cioè il mese di Ada. Quindi, nello stesso giorno che Amon aveva detto di tutto regno che gli ebrei sarebbero dovuti essere sterminati, l'editto di Ester e di Mardocheo va nel senso opposto. Tutti gli ebrei sono autorizzati a difendersi, che probabilmente nel primo editto, se era cosa del re, non potevano nemmeno difendersi. Quindi hanno tutto il diritto di difendersi. E questa volta, man mano che l'editto arriva a destinazione, invece di costernazione e dolore, c'è gioia. Versetto 17: in ogni provincia, in ogni città, dovunque giungeva l'ordine del re e il suo decreto, ci furono tra i giudei gioia, entusiasmo, banchetti e feste. Quindi la situazione è cambiata totalmente. Molte persone appartenenti ai popoli del paese si fecero giudei addirittura, perché il timore dei giudei si era impadroniti di loro. Quindi vedete come il Signore ha saputo trasformare completamente la situazione. E arriva poi il dodicesimo giorno, dodicesimo mese, quel tredicesimo giorno di quel mese, arriva, passano i mesi, capitolo 9, il dodicesimo mese, cioè il mese di Adar, il tredicesimo giorno del mese, quando l'ordine del re e il suo decreto dovevano essere applicati, avvenne tutto il contrario, poiché furono i giudei ad avere in loro potere i loro nemici. I giudei, versetto 5, colpirono tutti i loro nemici, passandoli a fil di spada, uccidendoli, sterminandoli, fecero dei loro nemici quello che vollero. Nella residenza di Susa, i giudei uccisero e sterminarono 500 uomini e misero a morte anche i 10 figli di Aman, ma non si diedero al saccheggio. E viene detto poi nel versetto 16: gli altri giudei che erano nelle province si radunarono anch'essi, difesero la loro vita ed ebbero riposto dagli attacchi dei loro nemici e uccisero 75.000 persone. È proprio vero, a Israele non mancano mai i nemici. In un impero così 75.000 persone che volevano sterminarli. E quindi poi viene detto, resto del capitolo, che per ricordare questa cosa viene istituita questa festa del Purim, che doveva essere celebrata ogni anno in quei giorni. E poi ci viene detto alla fine, nel capitolo 10, che quanto a tutti i fatti concernenti la potenza e il valore di Mardocheo e quanto alla completa descrizione della sua grandezza e del come il re lo rese grande, sono scritte nel libro delle cronache dei re di Media e di Persia. E il giudeo Mardocheo, infatti, era il secondo dopo il re Assuero, grande fra i giudei e amato dalla moltitudine dei suoi fratelli. Cercò il bene del suo popolo e parlò per la pace di tutta la sua razza. Quindi vedete anche qui, anche in questo caso, Mardocheo diventa il secondo dopo il re Assuero. Signore, lui che sa innalzare, sa cambiare situazioni, chi è che ha diventato anche il secondo dell'impero? Giuseppe è diventato il secondo dopo il faraone. Daniele è diventato il secondo dopo Nabucodonosor. Terzo dopo Nabonedo, e anche il re Dario voleva nominarlo suo braccio destro. È il Signore che è lui che ha tutto sotto controllo. Lui è il sovrano. E questo libro, ripeto, che si legge così tranquillamente, si legge così facilmente, che sembra una favola, una favoletta, ma in questo libro traspare. Questo libro è permeato della presenza di Dio, della sua sovranità e della sua potenza. fedeltà. I giorni, le date, anni prima che ci fosse un problema, Dio era già all'opera, con una tutta, sembrava disubbidienza scollegata di una genia che non c'entrava niente con quel problema, invece era tutto che cooperava per il raggiungimento di quella riuscita del suo piano. E quel piano di distruzione del popolo di Israele, perché Aman voleva quella distruzione? Perché Aman era un servitore, sì, del re Assuero, ma era un servitore di qualcuno un pochino più sopra o più in basso. Era al servizio di Satana. E Satana in quel momento stava cercando di impedire la realizzazione della profezia della venuta del Messia. Se fosse stato sterminato tutto il popolo di Israele, lì viene detto non solo Susa, in tutto il regno, dall'India all'Etiopia, quindi passando anche per quei pochi esuli che erano rimasti a Gerusalemme, se fosse riuscito nel suo intento, senza né più nessun ebreo, da dove sarebbe uscito il Messia? Ecco che invece Dio interviene e impedisce che questo avvenga. Perché? Perché non c'è nessuno, nemmeno Satana, può impedire a Dio di realizzare il suo disegno. Questa è la sua grandezza, questa è la grandezza di Dio, questa è la sua sovranità. Nessuno può dirgli che fai, dice Giobbe. Nessuno può impedire la realizzazione del suo progetto. Ed è interessante come questa caratteristica, che vediamo che quando il problema non era ancora sorto, Dio stava già al lavoro per la soluzione di quel problema, ci ricorda che anche per noi è successa la stessa cosa. Quando l'uomo non era ancora stato creato, Dio aveva già eternamente prestabilito che il suo figlio sarebbe venuto su questa terra e sarebbe morto per la salvezza del genere umano, di chi avrebbe creduto. Questa è la grandezza di Dio, preordinato prima della fondazione del mondo. L'uomo non era ancora stato creato, ma Dio sapeva ogni cosa e quindi era già all'opera. E questo Messia è venuto, e anche se abbiamo visto Aman e Sada hanno tentato, il popolo di Israele è andato avanti, c'è ancora oggi, il Messia è arrivato, molti di questo popolo non l'hanno ancora riconosciuto, ma arriverà il giorno in cui lo riconosceranno per quello che è. Quindi che questo libro ci possa ricordare, ci possa portarci a lodare anche sempre di più Dio per come Lui è sovrano. Noi a volte possiamo passare delle difficoltà, dei momenti che non capiamo, diciamo, Signore, perché non intervieni? Magari ai nostri occhi non sta intervenendo, magari Lui è già all'opera da molto prima, e quindi che possiamo fidarci di Lui, fidarci di quella stessa fiducia che ha espresso Mardocheo in quelle parole: soccorso e liberazione verranno da qualche parte. Mardocheo si fidava di Dio, che possiamo anche noi fidarci di Dio, oltretutto perché abbiamo avuto la possibilità di conoscerlo molto meglio rispetto a Mardocheo. Adesso abbiamo la rivelazione completa, che possiamo fidarci di Dio e lasciarci e abbandonarci nelle sue mani. Quindi che questo libro, questa storia ci aiuti anche in questo, essere proprio fiduciosi in Lui, a riconoscere che Lui è il sovrano della nostra vita, vuole essere il sovrano della nostra vita, e che chiede a noi di lasciarlo operare, che possiamo fare la stessa cosa che ha fatto Esther, rischiare per il nostro Dio, mettersi a sua disposizione, perché lui ci chiama al suo servizio.
Amen. 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 Andrea, Signore, 466.